Alba la presero in 2000 e 10 ottobre la persero in 200 il 2 novembre dell'anno 1944. Nel 1944 l'Italia è divisa dalla linea gotica e il fronte di guerra dove sono attestate le forze militari naziste e della Repubblica Sociale Italiana, le truppe anglo-americane. La linea taglia in due il nostro paese, da Massa a Carrara fino a Pesaro. Si estende per una lunghezza di 320 km. Gli uomini di Hitler sono in ritirata. Roma e Firenze sono già state liberate. Nazisti e repubblichini di Salò hanno già compiuto delle stragi efferate contro civili italiani, a Sant'Anna di Stazzema, a Mazzabotto, a Filizzano. Ma il nord del paese non è tutto occupato dai nazifascisti. Dall'estate del 44 esistono delle zone libere in Piemonte, nelle Langhe ad esempio, in Lombardia, in Emilia, in Friuli. Il movimento partigiano è in massima espansione. Gli alleati sferrano un attacco frontale lungo la linea gotica. In molti sperano in un'immediata liberazione del paese. Ma le operazioni militari alleate non riescono a sfondare le linee naziste. L'azione fallisce. E cinque divisioni tedesche affiancate dalle Brigate Nere e dalle altre formazioni repubblichine iniziano la loro controffensiva. Alba la presero in 2000 e 10 ottobre la persero in 200 il 2 novembre dell'anno 1944. Ai primi d'ottobre il presidio repubblicano, sentendosi mancare il fiato per la stretta che gli davano i partigiani dalle colline, il presidio fece dire dai preti ai partigiani che sgomberava, solo che i partigiani gli garantissero l'incolumità dell'esodo. I partigiani garantirono e la mattina del 10 ottobre il presidio fascista sgomberò. I repubblichini passarono il fiume Tanaro con armi e bagagli. Guardando indietro, se i partigiani subentranti non li seguivano un po' troppo da presso. E qualcuno senza parere faceva borsettine avanti ai camerati, per modo che se da dietro si sparava un colpo a tradimento, non fosse subito la sua schiena a rincassarla. Quando poi furono sull'alta sponda e su questa di loro non rimase che polvere ricadente. E allora si fermarono e voltarono tutti in direzione della libera città di Alba e urlarono: «Venduti bastardi, traditori, ritorneremo, vi impiccheremo tutti!» E poi dalla città furono visti correre a cerchio verso un sol punto. Era la truppa che si accalcava a consolare i suoi ufficiali che piangevano e mugolavano, che si sentivano morire dalla vergogna. E quando gli parve che fossero consolati abbastanza, tornarono a rivolgersi alla città di Alba e gridare ancora: «Venduti, bastardi, eccetera!» Ma questa volta in modo un po' più sostanzioso. Perché non erano tutti improperi quelli che mandavano, e c'erano anche delle mortaiate che riuscivano a dare un seguito, un bel profitto ai conciatetti della città. I partigiani si cacciarono in porte e portoni. I borghesi ruzzolarono in cantina e un paio di squadre corse agli argini, da dove aprì un fuoco di mitraglia che ammazzò una vacca al pascolo sulla gradina e fece aria ai repubblichini, che però marciarono via di miglior passo. E allora qualcuno si attaccò alla fune del campanone della cattedrale e altri alle corde delle campane di tutte le altre 8 chiese di Alba e Sembrotte sulla città piovessero scheggioni di bronzo. La gente ferma o che camminasse teneva la testa rientrata nelle spalle e aveva la faccia degli ubriachi o quella di chi si aspetta il solletico in qualche parte. Così la gente, pressata contro i muri di Via Maestra, vide passare i partigiani delle Langhe. Non che non ne avesse visti mai, al tempo che in Alba era di guarnigione il secondo reggimento cacciatori degli Appennini e che questi tornavano dopo aver rastrellato una porzione di Langa. Ce n'era sempre uno da vedere, uno, due, con le mani legate, con il fil di ferro, il muso macellato. Ma erano solo uno o due. Mentre ora ad Alba c'erano tutti. Fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Fece un'impressione senza pari quel partigiano semplice che passò rivestito dell'uniforme di gala di colonnello d'artiglieria, con gli alamari neri e le bande gialle intorno alla vita, il cinturone rosso-nero dei pompieri con il grosso gancio. Sfilarono i badogliani e avevano sulle spalle il fazzoletto azzurro e i garibaldini, il fazzoletto rosso. E tutti portavano, ricamato sul fazzoletto, il nome di battaglia. E la gente le leggeva come si leggono i numeri sulla schiena dei corridori ciclisti. Desse nomi romantici, formidabili come Rolando, Dinamite. Poi gli uomini sfilarono le partigiane in abiti maschili. E qui qualcuno tra la gente cominciò a mormorare: "Ai, ai, povera Italia!" Queste ragazze avevano delle facce e un'andatura tosta, di cittadini che pensano tutti a strizzare l'occhio. I comandanti, che su questo punto non si facevano illusioni, alla vigilia della calata avevano dato ordine che le partigiane restassero assolutamente sulle colline, ma quelle li avevano mandati a farsi fottere e si erano scaraventate giù in città con tutti gli altri. A proposito dei capi, i capi erano entrati in municipio per trattare con il commissario prefettizio e poi, dietro invito dello stesso, si presentarono al balcone lentamente per dare tutto il tempo ad un uscire di stendere per loro un ricco drappo sulla ringhiera. Ma videro a basso la piazza vuota e i deserti balconi di rimpetto. Così la guardia del corpo corse in Via Maestra a spedire in piazza tutti quelli che incontrava. A spintoni ne arrivò un centinaio e poi un altro centinaio, e stettero con gli occhi in alto ma con le braccia ciondoloni. Allora le guardie del corpo serpeggiarono in quel gruppo chiedendo tra i denti: "Ehi! Perché non battete le mani voi, eh?" Tutti batterono le mani. Era stato un attimo di sbalordimento su quel balcone. C'erano tanti capi. Che in proporzione. La truppa doveva essere di 20.000 e non di 2.000 uomini. E poi in prima fila si vedeva un capo che su dei calzoncini corti come quelli di una ballerina portava un giubbone di pelliccia che da lontano sembrava quello di un ermellino. E un altro capo che aveva una divisa completa di gomma nera con delle cerniere lampeggianti. E tanto in Via Maestra non c'era più niente da vedere. E giunti in cima i partigiani scattorarono una torma che ad ogni incrocio si ingrossava e corse ai due postriboli della città con dietro migliaia di ragazzini che si formarono sulla porta per attendere pazientemente che uscisse quel partigiano la cui divisa oppure la cui arma li aveva maggiormente impressionati. Non erano tutti in giro per la città, anzi più erano in giro a requisire macchine, gomme, benzine, non senza litigare per loro con le armi fuori di sicura scoparono e si presero una quantità di automobili con le quali iniziarono un'emozionante scuola guida nel viale della circonvallazione. Per le vie correvano i partigiani arrotolando i pneumatici come i bimbi una volta i cerchi nei giardini pubblici. La benzina dava la febbre a tutti. E quel primo giorno e poi ancora scoperchiavano le vasche dei distributori e si coricavano con la pancia sull'asfalto e la testa dei piombini. Le vasche sono secche, secche da un anno, giuravano i padroni, ma i partigiani li guardavano in cagnesco e dicevano di vedere i freschi, quindi la benzina c'era. I padroni cercavano di spiegare che i freschi venivano da quelle due dita di benzina che restavano in ogni vasca vuota, ma che la pompa non pescava più. E allora i partigiani riempivano di bestemmie le vasche e lasciavano i padroni a tapparle. Benzina ne scovarono dai privati, pochissima, e poi la portavano via dentro nei fiaschi. Quel che trovarono in abbondanza fu etere, solvente, la quarasa, con i quali combinarono miscele che avvelenarono tutti i motori delle larghe. Altri giravano con in mano un elenco degli ufficiali effettivi di complemento della città. Bussavano alle porte vestiti da partigiani e ne uscivano poi vantati da tenenti, capitani, colonnelli. Invadevano subito gli studi dei fotografi e posavano in tutte quelle divise con la faccia da combattimento che spaccava l'obiettivo. Intanto nel civico collegio convinto che era stato adibito al comando piazza, i comandanti sedevano davanti ai gravi problemi di difesa, di vettovagliamento, di amministrazione civile in genere, avevano tutta l'aria di non capircene niente. E qualche capo anzi lo confessò in apertura del consiglio: non ci capisco niente. Comunque si presero tutti la responsabilità e deliberarono fino a notte. Quella prima notte d'occupazione passò bianca per i civili e per i partigiani. Perché? Perché non si può chiudere un occhio in una città conquistata da un nemico che non è stato ancora battuto. E se il presidio Fulgiasco avesse cambiato idea? O avesse incontrato sulla sua strada chi gliel'avesse fatta cambiare? E cercasse poi di rientrare in Alba proprio quella notte stessa? I borghesi nell'insonnia ricordavano che la sera, nel primo buio, quel pericolo era nell'aria e stranamente deformava le case, le vie, appesantiva i rumori, rendeva la città a momenti irriconoscibile. E i partigiani che in collina riuscivano a dormire seduti al piede di un castagno, sulle parande della caserma non chiusero un occhio, pensavano. E tutto quel pensare che a tratti dava dell'incubo, Alba gli pareva una grande trappola. Dalle porte abbassate. Era l'effetto del sentirsi chiusi per la prima volta. Le ronde che viaggiavano per la città nel fresco della notte erano molto più tranquille, molto più spensierate. Non successe niente, come niente successe negli 8 giorni, nelle 8 notti che seguirono. Accadde soltanto che i borghesi ebbero campo ad accorgersi che i partigiani erano dei bravi ragazzi. Come tali avevano dei brutti difetti e che in materia di governo civile i repubblichini erano più competenti di loro. Accade ancora che uno di quei giorni, all'ora di pranzo, da Radio Torino, si sentirono i capi fascisti alternarsi e giurare che l'onta di Alba sarebbe stata lavata col sangue. La rovesciata, dicevano, la barbara dominazione dei partigiani. La mattina del 24 ottobre le scolte sul fiume che di buon'ora pescavano su quelle bombe a mano facevano una strage di pesci che ancora oggi i pescatori se ne lamentano. Videro sulla strada tra Alba e Bra avanzarsi un nuvolone di polvere, da questo usciva un suono di motori, spiando dentro negli intervalli, tra un pioppetto e l'altro. Contarono una dozzina di grossi camion e un paio di piccoli carri armati. Su Alba suonò la sirena municipale e i civili si incantinarono e la guarnigione corse agli argini, che già sul fiume si incrociavano i primi colpi. I repubblichini stabilirono a quel punto un fronte di non più di mezzo chilometro. Ai partigiani concentrarono le mitraglie e quando quelli si presentarono al pulito fecero una salva che li ricacciò tutti dentro negli cespugli, finché mandarono avanti uno di quei carri armati che si calò nel greto come un verme e, facendo il fuoco da tutti i suoi buchi, entrò nella prima acqua alta due palmi. Ma un mortaista partigiano azzeccò un colpo da 81, che rovinò giusto il carro e che fece poi molte sborfie per tornarsene via. E dopo un altro po' di bordello, tanto per prorogare il pranzo ai partigiani. Allora una pomeridiana i repubblichini se ne andarono, ma non così in fretta, che una squadra partigiana non guardasse il fiume e arrivasse a sedere della retroguardia. E se non la catturarono tutta, perché persero tempo a raccattare le armi che quelli gettavano. La sirena suonò il finis e fu un bel pomeriggio con in piazza Umberto I il sole e la popolazione tutta ad aspettare i partigiani che tornavano dagli argini cantando la famosa canzone che dice: o tu Germania che sei la più forte, fatti avanti se ci hai del coraggio. Se la Repubblica ti lascia il passaggio, noi partigiani fermarti sapremo. Che dichiarò il pomeriggio festivo e la gente riempì il caffè e offriva le bibite ai partigiani. Fecero accendere le radio sulla stazione di Torino. Siccome la Radio Torino taceva, gridavano: parla adesso, parla, se c'hai il coraggio. La presenza di tutte quelle signore e signorine patriote non era un motivo per cui non si dovesse dar forte del fottuto a tutti quelli di Radio Torino e a tutti gli amici di Radio Torino. Ma la sera a notte molti pensarono che era forse meglio che i partigiani non avessero date tante sedie ai fascisti, perché poteva darsi che si dovesse poi pagare il conto. Il giorno dopo da Radio Torino parò il federale in tutto il Piemonte, con la giacca e tutti i garati. E sorvolando sul fatto d'armi del giorno precedente, disse che Alba sarebbe stata riconquistata la Venetaglia ad ogni costo e quanto prima. Tutti in Alba lo ascoltarono, dei partigiani fiertalini presero le sue parole interamente sul serio. Le pattuglie notturne sugli argini furono a questo punto triplicate. Era un servizio che portava all'esaurimento nervoso con il fiume, che di notte, il fiume di notte, fa migliaia di rumori, tutti sospetti. E sull'altra riva luci che si accendono e poi si spengono, tic-tac, tic-tac, come gli interruttori. Una parte dei borghesi lasciò la città dicendo ai vicini che andavano a passare un po' di giorni in campagna. E nessuno si ricordò ad obiettare che non era più la stagione. Verso la fine di ottobre piove in montagna e piove in pianura. Il fiume Tanaro parve rizzarsi in piedi, tanto crepe. E la gente ci vede il dito di Dio che veniva in massa sugli argini nelle tregue di quel diluvio e studiava il livello delle acque consentendo con il capo. Pioveva di giorno, pioveva di notte, e le pattuglie notturne entravano in caserma tossendo. Il fiume esagerò al punto che si smise ad aver paura dei repubblichini. per cominciare ad avere paura del fiume. E poi spiove, ma il fiume rimase di proporzioni più che incoraggianti e sugli argini. A tutte le ore conveniva parecchia gente, quasi tutti oziavano perché non c'era la costanza di lavorare, tutto quello stato di cose, da capo alla gente. C'erano vecchi soldati della guerra del 15 che esaminavano il Tanaro e facevano dei paragoni con il Piave. Lo stesso giorno che spiove il comando piazza per certe vie note soltanto a lui, venne a sapere che i repubblicani avrebbero attaccato gli ordini di generali e non più tardi del 20 di novembre. Comando provvide a far minare qualche tratto d'argine, ad allargare i prati tra i fiumi e la città, deviando. Altro non gli riuscì di fare perché gli portò via un gran tempo di dare udienza ad una infinità di gente che aveva cose importantissime da rivendere. Erano tutti commercianti ambulanti che battevano i mercati dell'Oltretanaro presidente dei repubblichini e sapevano tocchiare tutto guardando in terra. Così si seppe dall'altro che sulla collina di Santa Vittoria avevano già postati i cannoni da 149 prolungati con i quali in caso di difesa avrebbero spianato la città di Alba e che a Monte di Pollenzo c'era ormeggiata una flottiglia di barconi per il passaggio del fiume. Ma la notizia più interessante e sicura la portò al comando un parente della curia. Erano i capi fascisti che chiedevano un colloquio in zona partigiana e si auguravano che per il bene della città di Alba i capi ribelli lo concedessero. I capi partigiani non dissero di no e il giorno fissato si recarono con la scorta al punto stabilito. I capi fascisti, i più terribili nomi di quella repubblica, arrivarono tagliando il fiume con un barcone e siccome quella traversata poteva rappresentare una sorta di prova generale, i partigiani sull'altra sponda rimasero malissimo a vedere con quale sicurezza questo barcone passava il fiume gonfio. Sbarcarono e mentre più salirono a riva con il fango alto agli stivali, alcuni vecchi cavassi si impantanarono in modo irrimediabile. Ma si videro loro i partigiani della scorta calarsi in lento in quel fango e coricarsi i gerarchi sulle spalle e arrampicarsi poi a depositarlo sul solido. I gerarchi ringraziarono e offrirono sigarette tedesche e poi si appartarono con il parigrado partigiano. Fu un lunghissimo parlamentare che fece crescere la barba alla scorta, ma alla fine si destò come se niente fosse stato detto. Tutto era come prima. Cioè, i fascisti non volevano dire che non avevano voglia di riprendersi Alba con la forza. I partigiani non vogliono dire che non si sentivano di dipendere da lungo e da tutte queste reticenze. Nacque la battaglia di Alba. I capi fascisti, infangatissimi, ripartirono col loro barcone dicendo arrivederci sul campo. I partigiani risposero certamente. E sentirono guardare se quelli che per caso non facessero uno straordinario naufragio. Non lo fecero. La mattina del 1° di novembre, i comandanti di tutte le squadre della guarnigione furono convocati al comando piazza e poi congedati all'ora di mezzogiorno dopo aver sentito parlare di difesa capisaldi, di massa, di manovra, di collegamenti a vista e così via. E insomma ne uscirono tutti con idee confuse, ma poiché nessuno si decise a fare il primo, non tornarono sui loro passi a farsene se possibile chiarire. Lungo la strada di ritorno ai singoli accantonamenti pagarono questa conservazione di prestigio con dei tremendi interrogativi di coscienza. Due sole cose erano chiare a tutti, e cioè che i repubblichini avevano attaccato l'Alba di tutti per il domani e che avrebbero cercato di passare sul ponte sospeso di Pollenzo, quel ponte che i partigiani non erano riusciti a rompere semplicemente perché era guardato dai tedeschi che alloggiavano fin dall'armistizio in quel castello reale in numero sufficiente per infischiarsi di tutti i partigiani delle Langhe. E dopo pranzo le squadre, tempestando di domande tutti i loro capi, uscirono di città e infilarono la strada al Bagallo, tirando a mano dei carretti sui quali avevano caricato tutte le loro mitragliatrici e tutte le loro casse di munizioni. Si fermarono esattamente dove i capi dissero di fermarsi, quelli presero visione di un tratto di fronte loro assegnato e lasciateci le sentinelle e andarono a trovarsi tutti insieme sull'aria della cascina di San Casciano, che era proprio in metà giusta delle posizioni. Su tutta quella grande aia, come una piazza, si trovarono in serie 200 uomini sui quali pesò quasi interamente la battaglia di Alba e fecero un coro, «Udo Germania, che sei la più forte!» Segnarono in tutti i modi e senza pietà sul fatto che di domani era il 2 di novembre, il giorno dei morti, sfiga. Ed ebbero anche lo spettacolo. A un certo punto due polacchi, disertori della Wehrmacht e partigiani padogliani, ubriachi fradici, fecero segno tutti di stare a vedere. Venite a vedere! Andarono a collocare due bottiglie vuote sul muretto in fondo all'aia, sbandando, tornarono all'alto termine e puntarono i loro fucili tedeschi e le due bottiglie laggiù volarono tutte in polvere. Tutti applaudirono e pensarono che domani, in quei mirini, ci sarebbe stata la carne dei fascisti. Così fecero sera e tornarono ciascuna squadra alla cascina più prossima alla rispettiva posizione. Cenarono a pane e salame e poi si riposarono. Per le finestre videro farsi notte di colpo e sentirono che faceva un freddo crudo. Fuori rumoreggiava il fiume dentro, si udiva soltanto a respirare. Il massimo rumore era quello degli zolfini sfregati per le sigarette e il fatto che tra loro non c'era un adulto, quelli che avevano fatto il soldato nel Regio erano forse soltanto 5 ogni 100 e al buio di quella vigilia di battaglia molti di quei minorenni che per non aver mai voluto tirare le galline non avevano mai sparato il fucile si domandavano ora se sparare poteva essere complicato e se il colpo faceva male alle orecchie e poi pensavano a tutti quelli che aspettavano per l'indomani sul presto e ammettevano che quelli sparare sapevano e allora si tastavano la pelle e anche soltanto la camicia. Poco prima di mezzanotte arrivò un portavoce del comando piazza ad avvisare che il posto di medicazione era dietro il cimitero e che il servizio sanitario lo prestavano volontariamente tutti gli studenti di Alba, di medicina, di farmacia. Si sentì un singhiozzo dentro nel buio, ma mezz'ora dopo il portavoce se n'era andato. E di fatto era fortuna che erano tutti ragazzi, che erano già tutti addormentati nelle stalle e sui pianini. E si addormentò anche qualche sentinella. La mattina del 2 novembre dell'anno 1944 ci fu per sveglia un boato verso le 4:30 circa. I partigiani a dormire sui pianini trascuravano le scale a pioli e saltavano già 2 e più metri. Soltanto per una formalità i comandanti mandarono a vedere se c'era rimasto qualcuno addormentato. Infatti una pattuglia dei più vecchi a vedere che cosa era successo tornò, che erano già tutti in trincea e riferiva che era saltato in aria e che là era morto e tutti alla notizia quasi sorrisero e qualcuno disse che era pronto a scommettere che la Repubblica a quel punto non veniva e c'era chi gli avrebbe scommesso contro, ma non ebbe il tempo perché mentre i campanili di Alba battevano le 5. Sul fiume scoppiò un rumore di non sapere se erano gli uomini a farlo, oppure la terra, oppure Dio. Il rumore che comincia le battaglie. Dalla collina dei Biancardi, la mitragliera partigiana, pesa fare pum, 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 pum,
centinaia di volte.
Si vedevano le pallotte dei braccianti sprofondarsi dentro nei pioppelli del fiume e niente più. E i repubblichini di Salò avevano passato il fiume, sul ponte sospeso di Pollenzo, con tutta la fanteria, e vicino al punto dove preso terra una pattuglia di quattro partigiani stanca di fare la guardia su e giù, si era a un certo punto ritirata in un casotto di pesca che stavano con il lume acceso a fare dei giri di poker. Arrivarono i fascisti, non corsero spiegazione, li ammazzarono con le carte in mano. Su Amba suonò la sirena municipale, i partigiani del CEA si irritarono per tutto quel casino, per quel fracasso superfluo, gridavano verso il comando piazza, quasi da laggiù potessero sentirli: state tranquilli che abbiamo sentito, state tranquilli, siamo in allarme. Si sentiva assai meglio che tutta la notte, e tutti attenti e seri osservavano la traiettoria della loro mitragliera, le nuvolette sulle montagliate dei fascisti che mettevano un colpo sopra l'altro come tanti scalini per arrivare in cima alla collina dei Piancati, e facevano congetture sensate, uno spettacolo che assorbiva tutta intera la loro attenzione. E fu un peccato che una staffetta venisse a disturbarli con tutto quel trasferimento, spiegando che non era più necessario vegliare sugli argini, che tutti dovevano adesso portarsi sulla linea di San Casciano, quella perpendicolare alla strada che allo Alba, che era evidentemente la direttrice d'attacco di tutto il nemico. Quella era la linea, e correva giusto al filo del muro di cinta sulla cascina di San Casciano. Dal finestrone della torretta della cascina si sporse un comandante che con i suoi petti binocoli gridò ai nuovi arrivati: ricordatevi che non si spara, se non ve lo dico io, e non fumate, razzi di coglioni. Urlò a Certuni, che pur ascoltando attentamente si erano messi a fumare con le mani a cupola sulle sigarette, perché la pioggia non le marcisse. Tutti tenevano d'occhio la traiettoria della mitragliera di Pilampiaggiati, convinti che stavano facendo un grande lavoro e che questi fascisti non erano già più vergini di morti. Di quando in quando studiavano il terreno davanti a loro e spuovevano di continuo i piedi per non trovarsi nel momento buono imprigionati dentro nel fango che cresceva come se avesse il lievito da dentro. Di colpo la mitagliera obbligò paurosamente il tiro e cercava di battere i piedi della sua collina e dentro nella trincea di San Casciano. Un partigiano che sembrava competente disse: significa che le sono spuntati sotto senza farsi notare. La mitagliera lasciò partire un rafficone lunghissimo fra le dita e poi tacque. Dopo due minuti erano tutti persuasi che a Villa Biancardi era veramente finita. Nemmeno le montagliate scoppiavano più sul fianco dentro nella collina. Mancava poco alle 7, il partigiano competente disse: ma adesso entra in batteria la mitragliera di Castelguerlone, eh? E tutti guardarono Castelguerlone, una grande villa rustica sul versante a sinistra, e si vedeva la tozza canna della mitragliera sfoggia in un palmo dall'ogiva della torre. E a San Casciano quel comandante coi binocoli si affacciò al finestrone e disse: tocca a noi adesso! Aspettarono un pezzo e i repubblichini nemmeno si sentivano, e i partigiani, siccome non li sentivano, sparavano all'impazzata, ma loro speravano di vederli, ma per quanto sforzassero gli occhi da tutta quella pioggia e tutto quel verde non li vedevano. tanto che dopo un po' qualcuno, a forza di non vedersi davanti, pensò di voltarsi a guardare se per caso non erano già dietro. Pareva che avessero abbandonato la campagna per mettersi a riparo da tutta quella grande acqua, perché pioveva come in principio e le armi si arrugginivano a vista d'occhio. Per i partigiani che cominciavano a guardarsi in faccia fu un sollievo sentire ad un certo punto la mitragliera di Castel Garrone aprire il fuoco. Arrafficava e i suoi tracciati cadevano un po' più obliqui dentro nella pianura. Dall'angolo di caduta calcolarono via del Pubblichino erano più distanti di 200-300 metri. E allora si misero bene a posto loro e le armi, obbligando le palpebre a non battere, guardavano fissi avanti a sé e con le occhi tesi fino al dolore aspettavano che dal finestrone quello dei binocoli dicesse qualcosa. Seguitò a non dir niente finché un minorenne perse la testa e sparò a 5-6 altri. Tutti limitarono mirando nel verde all'altezza dei ginocchi di nessuno. La risposta ci fu repentina, diretta, come a rivoltarsi di un cane che pare che dorma e gli si pesta la coda. Una grande salva complessa ordinata che passò alta un metro sulla trincea di San Casciano e si schiacciò contro il muro del cimitero. Questa volta c'erano, erano lì davanti. Si tirarono su dalla molle terra e spararono con tutte le armi. E avendo i mirini accecati dal fango, ora te li trovavi di fronte, ora si vedevano verdi e lustri come dei ramati, ognuno con il suo bravo elmetto. Il primo doveva essere laggiù un ufficiale, che stava tutto diritto e si passava una mano sul viso per toglierne la pioggia. Un attimo dopo era ancora diritto, ma le sue due mani non gli bastavano più per tamponarsi il sangue che usciva da parecchi punti della divisa. C'erano di qua dei mitragliatrici americani e di là dei mitragliatrici tedeschi. Essi mi fecero il più grande e lungo rumore che la città di Alba avesse fino allora sentito. Per circa 4 ore, per il tempo cioè che i partigiani tennero San Casciano, fischiò nei due sensi un vento di pallotti che scanificò tutti gli alberi, stracciò tutte le siepi e spianò ogni canneto e fece naturalmente dei morti, ma non tanti, una cifra che non rende neanche lontanamente l'idea di tutta la battaglia. Così dalle 7 fino alle 11 passate quei dilettanti della trincea inchiodarono i primi fucilieri dei repubblichini, uomini che sbalzavano davanti e poi s'accucciavano, e viceversa terrieri di fischietto a saltatori ammaestrati. Un po' dopo le 11, in un riposo che sembrava si fossero presi i fascisti quelli giù a San Casciano, videro affacciarsi tra gli alberi di Castel Garrone un partigiano e verso di loro faceva con le braccia segnali disperati. Come vidi che da basso non lo capivano, si scaraventò giù per il pendio, mentre forse per fermare proprio lui i fascisti riprendevano a sparare. Quel partigiano arrivò scivoloni nel fango e disse che la Repubblica ha visto che Alpia non passava. Si era trasportata in collina in faccia a Castel Garrone, per il quale avrebbe aggirato dall'alto San Casciano. Portarsi tutti su collina e spicciarsi, adunata Cascina Miroglio, perché Castel Garrone l'abbandonavano a momenti. E lui tornò su, i partigiani saltarono fuori dalla trincea, scambavano già nel fango verso la collina senza aspettarsi null'altro, e centuri scivolavano dalle spalle le cassette delle munizioni e non si fermavano a raccogliere quelli che seguivano, facevano finta di non vedersi. Il pendio di Cascina Miroglio è ben erto, i piedi della terra scivolavano come sulla cera, l'unico appiglio era l'erba fradicia. Alcuni dei pini scivolò, perse un attimo 10 metri, che erano costati 10 minuti, e finiva contro le gambe dei seguenti, oppure questi per scalzarlo si squilibravano, così ricadevano a grappoli. Qualcuno, provatosi 3 o 4 volte a salire, sempre scivolato, scappò per il piano verso la città e fu perso per la difesa. Arrivarono sull'aia della cascina vestiti e calzati di fango. La cascina Mirolio, c'era il comandante della piazza, un telefono da campo che funzionava, e Mezzale, inebetiti dalla paura, che porgevano macchinalmente le secchi d'acqua da bere. Marciando piegati in due, arrivarono per la vigna gli uomini della mitragliera di Castel Piagnone. Ma la grande arma non veniva con loro e l'avevano lasciata perché lì si era rotto un pezzo essenziale. Gli altri a quella vista si sentirono stringere il cuore, come se, girando gli occhi attorno, si fossero visti in 100 e di meno. Era mezzogiorno e chi si abbracciò con le armi alle finestre, chi si postò dietro gli alberi, al di tra i filati spogli della vigna, e spararono alla Repubblica quando sbucò dal verde di Castel Piagnone. Piombò una bottagliata giusto sul tetto e il comignolo si polverizzò sull'aria. Un partigiano venne via dalla finestra per andare a raccogliere sul pavimento la mezzadra che era cascata svenuta. I partigiani difesero Cascina Mirolio. E dietro di essa la città di Alba per altre 2 ore, sotto tutto quel fuoco e tutta quella pioggia. E ogni quarto d'ora l'aiutante si staccava dal telefono e si sporgeva a gridare: «Tenete duro! Arrivano i rinforzi!» Ma fino alla fine arrivarono soltanto per telefono. Nello stesso giorno a Dogliani, che è un grosso paese a 20 km da Alba, c'era la fiera autunnale in piazza, ci sarà stato un migliaio di partigiani che sparavano nei tirasseni, taraccavano le ragazze, bevevano le bibite e riuscivano con grandissima facilità a non sentire il fragore della battaglia di Alba, che così fu perduta alle ore 2 pomeridiane del giorno 2 novembre del 1944. Fu il comandante della piazza dare il segno della ritirata. Forse più preciso. Sparò un razzo rosso che descrisse un'allegra curva in tutto quel cielo di ghisa. E parve che anche i fascisti fossero al corrente di quel segnale, perché a un certo punto smisero di colpo il fuoco concentrato e lasciavano partire soltanto più delle scoppiettate spesse. Tutti avevano già spallato le armi e le cassette. Ma non si decidevano, vagabondavano per l'aia al bello scoperto. Pensavano che ormai Alba era perduta, ma che faceva una grande differenza. Perderla alle 3, alle 4, alle 5 del pomeriggio. Invece delle 2. Sicché il comandante fu costretto ad urlare: «Ritirarsi, ritirarsi, oppure ci circondano tutti!» Arrivava di corsa alle spalle dei più lenti, come fanno le maestre coi bambini dell'elementare. Scesero la collina, molti piangendo e molti bestemmiando. Scuotendo la testa guardavano la città che laggiù tremava come una creatura. Qualcuno, senza fermarsi, era raccontò una manata di fango e se la spalmò furtivamente su tutta la loro faccia, come se non fossero già abbastanza i segni che era stata dura. E che la via della ritirata passava per dove la città di Alba stava nella campagna. E lì c'erano ancora molte case, si sperava che ci fosse gente. Donne, ragazze, a vederli così. Ma quando vi sbucarono nel viale del santuario, quanto era lungo, non c'era anima vita. Questo fu uno dei colpi più duri di quella terribile giornata. Soltanto da una piccola portina uscì una signora di più di 50 anni, che a vederli scoppiò a piangere, diceva: «Bravo, bravo a tutti!» Man mano che la sorpassavano e che da dietro un'imposta il marito la richiamò con una voce furiosa. I partigiani di Alba tagliarono viale del santuario e andando contro l'acqua che miscelava già per la stradina. Attaccarono a salire la collina di Belmondo, che è il primo gradino delle Langhe, e a mezza costa si fermarono e voltarono a guardare giù dalla città di Alba. Il campanile della cattedrale segnava le 2:10. Gli arrivò fin lassù un rumore arrogante. Guardando ad un tratto scoperto di via Piave, videro passarci 2 carri armati e poi altri due, ciascuno con fuori da loro una testa con il casco. E qualcuno disse, oh guarda, avevano i carri armati, ma non li avevano nemmeno adoperati. I partigiani ripresero a salire, era spiovuto. I fascisti entrarono ad Alba e andarono personalmente a suonarsi le campane. Così andò a finire la battaglia di Alba, il 2 novembre del 1944. I repubblicani, rafforzati da una divisione tedesca delle parti fasciste del Piemonte e della Liguria, scatenano l'assalto contro il movimento partigiano. Dal 12 novembre al 20 dicembre inizia la battaglia delle Langhe. 100 morti, migliaia di feriti nella sola divisione Garibaldi-Langhe, migliaia di morti e feriti in quelle del nemico. Ma i partigiani subirono un duro colpo e temporaneamente furono dispersi nel lungo inverno del 1944, lungo i ridani di Alba. Poi si diede un appuntamento a febbraio. E la lunga marcia verso quella che Beppe Fenoglio descrisse come primavera di bellezza. La fine della dittatura, la fine dell'occupazione, l'inizio di una nuova stagione di speranza. Accadeva in Italia molti anni fa. Raccontiamolo ancora ai più giovani, per non dimenticare. Grazie.
Thank you.